Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, il vostro Enzo che vi ringrazia, come al solito, per essere ancora oggi all'ascolto. Proprio ieri, nello studio del libro dell'Apocalisse, abbiamo insieme iniziato a considerare il messaggio alla Chiesa di Smirne, dopo che abbiamo esaminato le lodi e i rimproveri rivolti alla Chiesa di Efeso. Vi ricordo che la Chiesa di Smirne è definita la Chiesa Martire, cioè quella che soffrì il martirio per la croce. La parola Smirne significa mirra e ha per l'appunto il significato di sofferenza. La città di Smirne è tuttora esistente. Essa ai nostri giorni ha un nome turco, che è Izmir, che potrebbe trarre in inganno, ma è la medesima città che fu abitata continuativamente dal momento della sua fondazione. Chi ha potuto vederla si potrà rendere conto come sia una città di scambi, ed alcuni affermano che originariamente fosse più grande di Istanbul, e in effetti è un centro commerciale veramente grande ed è enormemente popolata. La città moderna copre così tanto le rovine dell'antica Smirne che potreste essere indotti a non scorgere la bellezza che ci doveva essere. Con diverse immagini fotografiche che ho potuto vedere, ho cercato di focalizzare la bellezza della vegetazione, che è molto vasta ed è una tra le più belle che abbia mai visto. In effetti Smirne fu una delle città più piacevoli dell'Asia Minore. Essa ricordava un fiore, un ornamento, e fu chiamata la corona dell'Asia Minore. L'acropoli è situata sul monte Pago e l'origine della città risale al 2000 a.C. Essa fu una città ittita, costruita intorno alle pendici del monte Pago. In seguito anche Alessandro Magno si diede molto da fare per edificare questa bellissima città, costruendo ampi viali lungo i pendii del Monte Pago. Un altro motivo per il quale questa città fu chiamata la città corona è dovuto al fatto che l'acropoli era circondata da fiori, da siepi e alberi di mirto. La città fu abbellita da nobili edifici, splendidi templi, quali quelli dedicati a Zeus, a Celibe o Diana, ad Afrodite o ad Apollo. Come abbiamo detto, nel contesto cristiano Smirne ha il significato di sofferenza. Ed il Signore Gesù, nella sua lettera indirizzata a questa chiesa, disse che conosceva la loro sofferenza e la loro povertà. Non ha avuto parole di condanna per loro, come pure per la chiesa di Filadelfia. Esse furono le uniche chiese che non sentirono parole di condanna dal Signore. E un altro particolare degno di nota è che queste due città, Smirne e Filadelfia, sono le uniche due la cui esistenza sia continuata fino ai nostri giorni. Il loro candeliere è stato rimosso, ma nonostante questo ci sono oggi parecchi cristiani in Izmir. Essi sono in incognito e quando sono visitati fanno molta attenzione per non essere scoperti o perseguitati, come infatti avviene tuttora nella moderna Turchia. Così come Efeso rappresenta la Chiesa Apostolica, Smirne rappresenta la Chiesa Martire, che va dal 100 al 314 d.C., dalla morte dell'Apostolo Giovanni all'editto di tolleranza di Costantino, che fu promulgato nel 313, e mise fine finalmente alla persecuzione dei cristiani, non solo in Smirne, ma in tutto l'impero romano. Ora qui, al versetto 8 di Apocalisse 2, che leggiamo, abbiamo il Signore Gesù che si rivolge alla Chiesa di Smirne con un messaggio breve che è tutto un elogio per la loro fedeltà. «All'angelo della Chiesa di Smirne scrivi, queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita». Anche in questo versetto il Signore si rivolge all'angelo, al rappresentante della Chiesa di Smirne, per la comunicazione ai santi di quella città. Importante ricordare che quando il Signore parla, abbiamo il dovere di ascoltare, perché è per il nostro bene. Il Nuovo Testamento non ci fornisce notizie sulla nascita o sulla formazione di questa Chiesa, ma non importa, perché agli occhi di Dio non è la storia del passato che conta, ma è il presente, e cioè la nostra appartenenza a Lui. All'angelo della Chiesa di Smirne scrivi, «Queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita». Ancora in questo versetto vi troviamo riferimento al capitolo 1, versetti 17 e 18, che dicono «Non temere, io sono il primo e l'ultimo, e il vivente. Ero morto, ma ecco, sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte, del soggiorno dei morti». Il Signore sceglie dalla sua apparizione iniziale un aspetto particolare, idoneo a ciascuna chiesa. Per la chiesa di Smirne il Signore descrive se stesso come il primo e l'ultimo. Ciò significa che non c'era nulla prima di lui e che non ci sarà nulla dopo di lui, perché egli è l'origine e ha inoltre l'ordine finale per tutte le cose. Dicendosi inoltre il primo e l'ultimo, il Signore Gesù proclama la sua perfetta divinità ed uguaglianza col Padre. perché questo titolo esclusivo appartiene al Signore, cioè a Yahweh, l'Eterno. Tutto ciò ribadisce il fatto che Gesù, essendo della stessa natura del Padre, possiede le medesime qualità, quindi quella dell'eternità. Egli, come tale, avrà l'ultima parola e interverrà perché egli non è un semplice spettatore indifferente a quanto avviene nel mondo. Un giorno, molto presto, egli giudicherà con giustizia ogni malvagità. I credenti perseguitati avevano bisogno di sapere che egli era al comando e che la persecuzione era nel piano e nel fine di Dio. Il Signore Gesù aggiunge anche che egli fu morto e tornò in vita. E questo è un messaggio concreto per dei martiri. La sua esperienza con la morte lo faceva identificare con i 5 milioni di persone che sarebbero state martirizzate durante quel periodo. E come Cristo aveva trionfato sulla morte, così egli poteva salvare fino all'ultimo credente che stava sopportando la persecuzione e il martirio. Gesù ha ancora qualcosa da dire loro. Leggiamo infatti versetti 9 e 10 di Apocalisse capitolo 2. Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Ci sono 7 cose in questa chiesa che il Signore elogia. La tribolazione. Questa parola descrive bene la condizione dei credenti quando sono una minoranza. Questo termine è molto forte, significa macinare, torchiare, per scoraggiare e neutralizzare ogni resistenza. Questo ricorda che il cristiano fedele a Cristo è continuamente sotto pressione. Il mondo vuole fagocitarlo, averlo dalla sua parte. E anche l'apostolo Paolo descrive questa situazione in Romani 8, al versetto 36, dicendo: «Per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello». Il Signore Gesù non ha mai promesso la gloria, neanche l'agiatezza, finché saremo quaggiù. Tuttavia, in questa lotta non saremo soli, perché Egli conosce ogni cosa e ha promesso la sua presenza. Terrei ancora a ricordare che questa tribolazione non è quella chiamata la grande tribolazione, perché persino la terrificante persecuzione della Chiesa primitiva, fatta per opera degli imperatori romani, non è chiamata la grande tribolazione. Sicuramente furono delle sofferenze, delle difficoltà indicibili, ma non sono da paragonare a quelle della grande tribolazione. In quel tempo, la Chiesa in Smirne sopportò grandi difficoltà, grandi sofferenze per la fede nel Signore Gesù Cristo. Ecco la seconda cosa che elogia Gesù della chiesa di Smirne, la povertà. Essa indica la mancanza dei beni materiali, infatti la chiesa primitiva era costituita largamente dalle classi più povere. Evidentemente la fede e l'etica di quei credenti impediva loro le speculazioni ed affari poco chiari, seppure remunerativi. Probabilmente subirono delle ruberie, infatti quando i ricchi si convertivano a Cristo, le loro proprietà erano confiscate dalle autorità a causa della loro fede. L'affermazione «ma voi siete ricchi» pone l'accento sul benessere spirituale della Chiesa e non quello materiale. Essi potevano così sperimentare che erano benedetti d'ogni benedizione spirituale. Notiamo il contrasto con la ricca Chiesa di Laodicea. Ad essa egli disse «tu pensi di essere ricca, ma in realtà sei povera e non lo sai». Spesso si ha gran cura di presentare le persone più facoltose e ricche per onorarle, ma nella Chiesa Martire non ci si poteva vantare di questo. Fra di essi vi erano gruppi di schiavi, ex schiavi, schiavi fuggiaschi, schiavi liberati, povera gente, coloro che avevano perso tutto al momento della loro conversione. E così passiamo al terzo aspetto che Gesù elogia, riferendosi alla chiesa di Smirne, e sono la sopportazione delle calunnie. Questa è l'arma preferita di Satana. Si sa storicamente che i giudei di Smirne furono particolarmente accaniti verso i cristiani. E quando Policarpo, un cristiano condannato al martirio all'età di 95 anni nel 156 d.C., venne arso, si dice che i giudei stessi, senza farsi scrupoli per l'osservanza del sabato, raccolsero la legna per il supplizio. Possiamo quindi immaginare le insinuazioni, le malignità sparse dai giudei su questi cristiani. La denigrazione è l'arma di Satana che egli sa usare molto bene per ostacolare la Chiesa. Ma il Signore conosce e fa le sue valutazioni, infatti questi giudei che pretendono di essere il popolo di Dio in realtà sono considerati una sinagoga di Satana. Quando i religiosi sono lontani da Dio, diventano i più intolleranti, i peggiori persecutori. Basti pensare alle aberrazioni dell'Inquisizione. Molto attuali sono le parole che Paolo disse a riguardo nella lettera scritta ai Romani, al capitolo 9, versetto 6. Non tutto Israele è Israele. Attraverso i secoli è rimasto solo un piccolo residuo di questo popolo che è rimasto realmente il popolo di Dio. Passiamo così al quarto elogio che Gesù rivolge a Smirne. Non temere niente di queste cose. Questo è l'incoraggiamento del Signore ai Suoi nel bel mezzo della persecuzione. È una parola di consolazione, di esortazione, ed è la seconda volta che la troviamo scritta in questo libro. La storia ci dice che quando questi credenti andarono incontro alla morte, vi andarono con il sorriso sulle labbra e cantando lodi a Dio perché sapevano che il Signore era con loro. Il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione. E ci occuperemo di questa creatura spaventosa più tardi, ma Cristo qui, in questo passo appena letto, dichiara che Lui ha la libertà di compiere, dare queste sofferenze dei santi in Smirne. Voi ed io tendiamo solitamente a colpevolizzare magari immediatamente le persone o le circostanze che servono allo scopo di Satana, ma il Signore Gesù va indietro, va alla radice della sofferenza. Vorrei introdurre una considerazione personale fatta da un credente anziano che disse: «Potrei classificare e incasellare ogni cosa che è accaduta nella mia vita come giudizio di Dio o come suo castigo, ma quando ho dovuto sperimentare svariati problemi fisici, sono diventato confuso. Fino a quando qualcuno mi scrisse: "Sono sicuro che Satana è il responsabile delle cose che ti stanno accadendo". Da quel momento presi coscienza che questa doveva essere la spiegazione per i tanti problemi fisici che mi affliggevano e che impedivano un cammino spedito per il Signore. Sesto aspetto, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Interessante ricordare che ci furono 10 periodi di intense persecuzioni volute da 10 imperatori romani, e tengo a precisare che le date sono approssimative. La prima, quella di Nerone, dal 64 al 68 d.C., e qui, in questo frangente di tempo, Paolo fu decapitato proprio sotto il suo regno. La seconda persecuzione è quella di Domiziano, dal 95 al 96. In questi anni Giovanni fu esiliato. Poi c'è quella di Traiano, dal 104 al 117 d.C., durante la quale Ignazio fu bruciato sul rogo. Poi c'è la persecuzione di Marco Aurelio, dal 161 al 180 d.C., Policarpo fu martirizzato. Poi c'è quella di Severo, quella di Massimino, che va dal 235 al 237, poi quella di Decio, di Valeriano, di Aureliano. E infine abbiamo il decimo periodo di persecuzione, quello sotto Diocleziano, dal 303 sino al 313 d.C. Concludiamo con il settimo aspetto che Gesù dice riferendosi a Smirne: sii fedele fino alla morte. E nonostante queste cose, essi lo furono. Venivano martirizzati a migliaia per la fede in Gesù. A loro il Signore promette la corona della vita. Ricordiamoci che Egli si rivolge ai credenti che vivevano in Smirne, la città corona, ed è interessante che proprio a loro Egli stia dicendo che darà delle corone, non corone di fiori o altro materiale deperibile, ma corone che sarebbero state eterne. Il Signore ha delle corone speciali per coloro che hanno sofferto. Io conosco alcuni credenti meravigliosi che otterranno questa corona un giorno. Amico, amica, se stai soffrendo in questo momento e se ti stai chiedendo se Egli è troppo occupato con altro e non con te, sappi che Egli ha qualcosa di buono per te nell'eternità. Un giorno otterrai ciò che nessun altro potrà ottenere, eccetto quelli nelle tue stesse condizioni. La parola di Dio dice: «Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano». La corona della vita significa che stai realmente andando a goderti la vera vita. Oh, che prospettiva gloriosa! Essa è per gli invalidi e anche per coloro che si trovano in un letto di sofferenze oggi. È inoltre incoraggiante vedere che, per quanto lunga, la prova durerà per un tempo definito, che il Signore sa essere sopportabile per ognuno di noi. Insieme alla prova arriverà anche la forza per sostenerla, l'ha promesso il Signore. Leggiamo ora l'ultimo versetto, l'11° di questa breve lettera di Apocalisse. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, abbiamo letto. Tu, amico, amica, hai ascoltato oggi questo meraviglioso invito. Sappi che Egli ti sta parlando con amore, con le braccia aperte, per abbracciarti, per poterti riconciliare a Lui e per perdonarti tutti i tuoi peccati. Se tu continui caparbiamente a rifiutare questo invito, un giorno ne avrai delle tristi conseguenze, che sarà in particolare la morte seconda, come dice la seconda parte del versetto che abbiamo letto. La morte seconda. Questa seconda morte riguarda la separazione eterna da Dio ed è la cosa più spaventosa, la cosa più brutta che si possa immaginare. Per spiegare ciò il dottor Moody, il noto evangelista, fece giustamente questa affermazione. Colui che è nato una volta sola morirà due volte, mentre colui che è nato due volte morirà una volta sola. La seconda nascita a cui allude Moody è la nuova nascita di cui parla Gesù a Nicodemo nel Vangelo di Giovanni, quella che ci fa nascere spiritualmente nella famiglia di Dio. È interessante anche ricordare che se il rapimento dovesse avvenire durante la sua vita, egli non dovrà morire neanche una volta. La morte seconda è la morte che sperimenteranno i non credenti. La prima morte riguarda il corpo, ma la morte seconda riguarda lo spirito ed è l'eterna separazione da Dio e nessun credente dovrà subirla. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio proprio qui e intanto vi invito a risentirci domani, alla solita ora. Ciao.